Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, mercoledì 29 gennaio, la nostra newsline fascia informativa mattutina, uno sguardo alle principali notizie che, come immaginerete, oggi sono tutte concentrate su quello che è accaduto esattamente 24 ore fa, quando raccontavamo l'inizio di queste precipitazioni violente, definite poi anche bombe d'acqua, che si sono riversate con numerosi disagi sul capoluogo, ma non solo, ulteriori particolari anche su Controradio.it. La tempesta perfetta l'ha definita in una fotonotizia La Nazione, 3 ore di pioggia record, strade allagate, traffico in tilt, La Repubblica, e in 3 ore Firenze finisce sott'acqua dal Corriere, con particolari anche sull'aiuto dato a un automobilista rimasto sotto il sottopasso di via Mariti, particolari appunto dicevamo su Controradio.it. Ma Daniele Grifoni dall'AMA, buongiorno, quanto mai necessario questo collegamento oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Ci siamo sentiti anche ieri per una valutazione, no, di quello che è accaduto. Vogliamo fare una breve sintesi ricordando questa eccezionalità, che si abbina naturalmente a uno strascico di polemiche rispetto alle manutenzioni, tombini, non tombini, ma di questo ci occuperemo nei nostri prossimi spazi informativi. Però dal punto di vista meteorologico cosa è accaduto?
Sì, dal punto di vista meteorologico si è venuta a creare una linea di convergenza fra il vento di scirocco sulla parte di Liveccio, sulla parte settentrionale della regione, e il vento di scirocco invece sulla parte centro-meridionale, e questa linea di convergenza univa Cecina fino a Firenze e poi fino al Mugello. Su questa direttrice si è sviluppata una linea temporalesca particolarmente persistente, che ha determinato queste precipitazioni che localmente hanno raggiunto anche 60-70 mm in poche ore, 2-3 ore sulla zona del Mugello. Per esempio a Firenze siamo arrivati intorno ai 50 mm con una punta massima di 30 mm in un'ora, e consideriamo che generalmente nel mese di gennaio a Firenze sono attesi sui 60-70 mm.
Sapevamo che la situazione era in evoluzione in senso positivo, ci dicevate appunto che nell'arco del primo pomeriggio la situazione sarebbe cambiata, però sicuramente c'è stata un'eccezionalità anche rispetto a una comparazione temporale di quando un evento del genere si era già accaduto.
Diciamo che dalle statistiche questi sono eventi che mediamente si verificano una volta ogni 10-12 anni, quindi sì, sono eventi chiaramente non ordinari, e questo giustifica appunto anche tutti gli inconvenienti che ha creato nella giornata di ieri.
Gli inconvenienti di cui daremo conto con gli aggiornamenti poi anche sulle riaperture, ma veniamo alla giornata di oggi, le prossime ore, il tempo in Toscana.
Sì, per quanto riguarda la giornata di oggi avremo sicuramente un miglioramento, soprattutto sulla zona appunto della Toscana centro-meridionale. Tuttavia persiste un flusso di correnti di libeccio che soprattutto sulle zone di nord-ovest potrà portare ancora delle precipitazioni a carattere sparso, non particolarmente comunque intense, e non si esclude anche qualche nevicata in Appennino oltre i 1300 metri di quota. Poi nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a migliorare anche su queste zone. I venti sono di libeccio ancora moderati, mari ancora molto mossi sui settori settentrionali. Per quanto riguarda la tendenza per domani, vedremo un ulteriore miglioramento, non sono previste precipitazioni, soprattutto poi nella seconda parte della giornata schiarite anche ampie, soprattutto sulle zone interne.
E poi piano piano con i collegamenti di domani ci avvicineremo anche a dare uno sguardo al fine settimana. Grazie all'AMA, grazie a Daniele Grifoni, breve pausa e torniamo con voi.
Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con 3 nuovi spettacoli a febbraio. Programma completo su teatrodelledonne.com. Sabato 1 febbraio dalle 19 al Teatro Goldoni, Italianesi, lo spettacolo di e con Saverio La Ruina. Segue il film, ambedue ispirati alla storia vera di 25.000 italiani che a fine Seconda Guerra Mondiale restano intrappolati in Albania, costretti in campi profughi fino al rientro in Italia nel 1986. La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per la fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici, fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta, offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Contro Radio.
Alle 8:10, oltre le notizie sul maltempo, con tutti i particolari che trovate anche sui nostri canali cross mediali, la notizia che è di cronaca, ha a che fare con il maltempo, perché molto probabilmente il forte vento ha causato quello che è successo a Marina di Carrara, è la nave battente bandiera cipriota di 100 metri che si è scontrata con il pontile di Marina di Carrara, causandone anche il crollo. Si stanno valutando anche possibili rischi di inquinamento, c'è il monitoraggio della Guardia Costiera, è stato attivato il coordinamento del Centro Regionale di Soccorso Marittimo e l'equipaggio, 12 persone sono state messe in salvo, notizia appunto che è stata diffusa dalla tarda serata di ieri, mentre nelle prime ore di questa mattina la notizia è di 12 persone arrestate, 14 denunciate, il sequestro di numerosi dispositivi informatici, stiamo parlando di un'inchiesta sulla pedopornografia, il bilancio di un'articolata operazione condotta in 18 città d'Italia e tra queste evidenziamo per quanto riguarda il nostro territorio, la città di Pisa, vi daremo ulteriori particolari. Mentre di spalla sul Corriere si torna sulla vicenda del non rinnovo dell'incarico della dirigente di Sollicciano, del carcere fiorentino, Tuoni lascia Sollicciano, nel carcere fiorentino un altro direttore a tempo, i particolari da Raffaele Palumbo.
Una mail per dire ad Antonella Tuoni che non sarà riconfermata come direttrice del carcere fiorentino di Sollicciano e che sarà distaccata da Arezzo. Solo una mail. Due righe firmate da Gloria Manzelli, che guida il provveditorato regionale, e non una riga di spiegazione. La decisione è però naturalmente del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 3 anni dopo l'insediamento della Tuoni, a pochi giorni dalla scadenza del mandato, il 2 febbraio. Un vero e proprio colpo di scena. Dopo 3 anni difficilissimi, con suicidi e tentativi di suicidi, condizioni strutturali sempre più insostenibili, enormi difficoltà nello svolgere le proprie funzioni per agenti di polizia penitenziaria, educatori, magistrati e tutti gli altri attori che compongono quel microcosmo rimosso che è il carcere. Ora, a fronte di una situazione che si fa sempre più drammatica ogni giorno, sappiamo che prima di avere una nuova direzione a Sollicciano dovranno aspettare mesi. Nel frattempo la reggenza aspetta Giuseppe Renna, che di mestiere farebbe il direttore del carcere di Livorno, impegno non certo da poco. Sarà a Sollicciano una volta a settimana, per il resto il lavoro ricadrà sulle spalle delle attuali vice Valentina Angioletti e Valeria Vitrani. Altro che dibattito tra ristrutturazione e demolizione, a Sollicciano ormai manca tutto, anche una guida. Si conclude così, con un sostanziale declassamento, lo scontro tra il DAP e la direttrice Tuoni, che andrà a dirigere un piccolo carcere da 45 detenuti dopo aver affrontato mesi di malattia. A prescindere dalle responsabilità, sembra una vendetta meditata da mesi e che ora, incurante delle immense problematiche di Sollicciano, sembra consumarsi nel far diventare la ormai ex direttrice del carcere fiorentino il capro espiatorio di un sistema tutto sbagliato.
Il trasferimento della dottoressa Tuoni è incomprensibile, oppure a pensar male, quando uno non la pensa come il datore di lavoro si viene trasferiti. Aspettavamo il rientro della dottoressa Tuoni per riprendere con la stessa intensità di sempre il lavoro e gli impegni già avviati. Non credo che si possa imputare alla direzione del carcere le condizioni strutturali attuali di Sollicciano e non le si può neanche imputare le carenze del personale e nemmeno la riduzione di risorse per dare l'opportunità di lavoro ai detenuti per quanto riguarda i servizi domestici. grande amarezza espressa in queste parole in un articolato contributo dal garante dei diritti delle persone private della libertà del comune di Firenze, Eros Cruccolini, e diffuso nelle scorse ore. Altra notizia che vi segnaliamo, riprendiamo di taglio centrale da Repubblica: troppe aggressioni sui treni, rabbia e proteste dei ferrovieri. Ieri si è reso noto anche un report sotto l'iniziativa La violenza non prende il treno, per sottolineare una campagna di Filt, Fit, Will Trasporti, UGL, Fast Consal e Orsa, dunque un vasto arco di rappresentanza sindacale per sensibilizzare i passeggeri contro la violenza e le aggressioni su lavoratori e lavoratrici operanti in treni e stazioni. Allora sentiamo le voci di Roberto Malveri, Fit CISL Toscana, e Giuseppe Catanzaro, capotreno che ha subito un'aggressione durante appunto il lancio dell'iniziativa.
Purtroppo stiamo assistendo a un'escalation sempre più importante di aggressione al personale degli equipaggi del treno, al personale di frontline e di stazione. Non c'è più il riconoscimento del ruolo delle figure che sono preposte anche alla sicurezza. Il capotreno sul treno non è più riconosciuto tanto come figura, ma viene riconosciuto spesso come un nemico. Noi abbiamo fatto questa sensibilizzazione, questa iniziativa, proprio per far sì di far capire alle persone, ai viaggiatori, che noi, il personale, è dalla loro parte, e tante volte il personale che subisce aggressioni lo subisce proprio perché va a difesa dei viaggiatori. Quindi noi chiediamo veramente con forza che ci sia una sinergia importante fra istituzioni, aziende ferroviarie, che si riuniscono insieme alle segreterie sindacali per trovare delle soluzioni.
È successo che nelle mie funzioni da capotreno sono stato aggredito da un viaggiatore intemperante dopo che era stato segnalato da altri passeggeri che questo individuo stava disturbando, era molesto e potenzialmente pericoloso. Sono intervenuto, ho invitato il passeggero ad allontanarsi dal treno, mi ha colpito in testa procurandomi un trauma cranico. Chiediamo comunque sia un intervento da parte delle istituzioni e di tutte le parti in causa, un'attivazione della cabina di regia in sede prefettizia per trovare delle soluzioni riguardo questo problema che ormai è diventato di ordine sociale. Al momento è molto frustrante venire a lavorare, venire in servizio sapendo di iniziare da una parte e rischiare di finire poi a pronto soccorso è anche stressante per le nostre famiglie.
Da Roccaforte degli affitti per studenti a quarto capoluogo più caro d'Italia. Questo è il titolo del nostro podcast nell'ambito della ricerca di Viola Cerca Casa. Nelle scorse settimane, sulla crisi abitativa, la turistificazione delle città italiane, ci eravamo spostati anche a Bologna, no? Analizzando a livello comparativo anche le varie realtà. È conosciuta fino a pochi anni fa come esempio virtuoso del mantenere la propria identità di città storica, universitaria, senza senza assoggettarsi troppo all'imperativo turistico, ma dalla pandemia in poi le cose sono cambiate anche lì e attualmente è il quarto capoluogo più caro per gli affitti di case e ha acquisito un nuovo ruolo di punta nel panorama turistico italiano. Vi invitiamo a ascoltare l'intervista realizzata da Viola Giacalone con Mattia Fiore, un dottorando in sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Bologna, che trovate appunto in podcast su controradio.it, ma per esplorare ancora di più la situazione di Bologna e proseguire un percorso su cosa accade nelle città, questo il titolo proprio, c'è un ciclo di incontri che parte questa sera promosso dal Laboratorio Politico per un'altra città e Firenze Città Aperta. Noi ne parliamo con Ilaria Agostini di Per un'altra città. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, sì, questa sera Bologna, poi anticipiamo Milano e anche la costa toscana, Pisa e Livorno, un percorso a tre tappe per entrare nel territorio, analizzarlo in che modo?
Sì, intanto volevo ricordare che il ciclo di incontri si svolgerà alla Casa del Popolo di San Niccolò nelle prossime settimane. Bologna è stasera alle 18, Milano sarà il 7 febbraio e Pisa e Livorno il 13 febbraio. Avremo ospiti nel ciclo studiosi e attivisti. Quindi abbiamo individuato alcuni interlocutori che abbiano appunto come me, che oltre ad essere attivista sono anche studiosa e ricercatrice all'Università di Bologna. Abbiamo quindi individuato alcuni interlocutori che abbiano questo duplice aspetto. Stasera sarà Mauro Boarelli di Diritti alla Città, che è pure studioso di urbanistica, ma non solo, ha anche scritto sulla meritocrazia, quindi uno storico ad ampio spettro. Su Milano avremo Lucia Tozzi, che forse chi ci ascolta conosce, oltre ad essere giornalista, una studiosa di fatti urbani, ha scritto un libro di successo che si intitola L'invenzione di Milano, dialogherà insieme a Francesca Conti, che è di Per un'altra città. E invece per Pisa e Livorno abbiamo invitato Tiziana Nadalutti dei No Base, a Coltano né altrove, ma anche attiva nella città in comune, in consiglio comunale, e Luca Ribecchini del comitato Livorno Porto Pulito, e saranno a dialogo con Massimo Torelli.
Ecco Agostini, finanziarizzazione, speculazioni immobiliari, overtourism, le città, a prescindere dalla loro vocazione più o meno turistica, più o meno universitaria, devono comunque avere a che fare con input e strategie che dall'esterno poi impattano non solo sul territorio ma anche su tutte le politiche socio-abitative e anche economiche.
Sì, infatti con questo ciclo di incontri, mettendo a sistema, mettendo a confronto, a paragone queste tre città e cercando di capire cosa succede lì, quali sono le pratiche, diciamo, dell'estrattivismo, della finanziarizzazione e invece le risposte dal basso, appunto vogliamo far emergere quali sono questi processi che incidono così fortemente nelle politiche, soprattutto nelle politiche urbanistiche. La finanziarizzazione, no? È il primo, cioè la finanziarizzazione, la trasformazione dello spazio urbano, della casa, del diritto alla casa.
Traduce finanziarizzazione, no? Nella gestione non del singolo proprietario, ma di entità ben più grandi con risvolti in borsa rispetto per esempio al tema degli affitti turistici brevi, uno per tutti, diciamo.
Sì, certo, qui diciamo gli attori sono i colossi della finanza, no? Che diciamo sfruttano, ad esempio nelle infrastrutture, sfruttano l'infrastrutturazione del territorio, sfruttano i grandi flussi di denaro che si mettono in moto per, no? Acquisirli nelle forme della finanziarizzazione attraverso azioni, fondi di investimento, eccetera, 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 e su questo flusso di denaro che riescono a incamerare sui loro revenue, sui loro proventi, non pagano le tasse praticamente. Ecco, questo è la traduzione della finanziarizzazione che ci avvolge, entra nelle nostre vite in ogni aspetto, ad esempio nell'aspetto dello studio, gli studentati a Firenze l'abbiamo visto, cioè la vita studentesca è, come dicono alcuni, è neoliberalizzata. Cioè,
questo ciclo porterà anche ad accendere l'attenzione sulle vertenze che poi ci sono sui territori, la partecipazione, la coscienza dei cittadini.
Sì, certo, certo, perché questa, appunto, questa finanziarizzazione, ma insomma la trasformazione delle politiche urbanistiche che sono, si sono trasformate con parole, no? Tipo competitività, attrattività, marketing urbano, tutte queste cose qui, negoziazione, hanno ovviamente prodotto una reazione dal basso. E quindi quello che ci interessa, appunto, avendo invitato attivisti, studiosi, è capire anche non solo l'analisi su ciò che accade, ma ciò che, su ciò che accade, diciamo, ai livelli politici, ma ciò anche che accade sul territorio, no? Per cui mettere a confronto le pratiche, come dire, dal basso, di resistenza organizzata, civile, come vogliamo chiamarle, ci serve, diciamo così, per aprire, per mettere in crisi le crepe di questo sistema, le fessure, cioè poter vedere al di là, poter iniziare o comunque proseguire ad immaginare altre possibilità per le città, no? Cioè un avvenire che sia altro per i nostri spazi urbani e che possa, come dire, che abbia un segno ostinatamente contrario al processo di spoliazione in atto. Ecco, queste sono, diciamo, ecco, però mi interesserebbe dirvi anche che vorremmo proseguire, cioè queste tre città sono, secondo le nostre intenzioni, di gruppi, diciamo, auto-organizzati e che si, come dire, si autogestiscono le forze e non sono, non hanno finanziamenti. Ecco, in questo nostro, la nostra intenzione sarebbe sì di proseguire con altre città e fare anche un incontro prossimamente su cosa accade a Firenze, mettere di nuovo i puntini sulle i sulla quella che ho chiamato la spoliazione della città, su questa.
Quindi un cosa accade nella città con tre incontri, tre focus, auspicabilmente però proseguendo, che è un po' quello che vogliamo fare anche noi con Viola Cercacasa, le nostre inchieste, le nostre testimonianze. Un'ultima sollecitazione. Spesso queste vertenze vengono relegate, interpretate o ridotte, soprattutto, diciamo, nei titoli o nella strumentalizzazione politica, come mobilitazioni che vanno contro la proprietà privata, che vanno contro il turismo, che fanno male in un certo modo al tessuto economico di una città che non può non prendere in considerazione quelli che sono anche elementi di risorsa. Ma dove sta la misura che voi auspicate si vada a intraprendere con politiche locali e anche contesti nazionali, evidentemente?
Ad esempio, ora riporto una cosa che ha una dichiarazione di Lucia Tozzi riguardo all'intervento del privato, no? Nelle città. Il privato in sé non è né bene né male, io posso pensare che in sé sia più male che bene, ma diciamo in sé non ha un segno, appunto, più o meno. Però solamente non bisogna pensare che il privato sia un filantropo. Quindi cosa bisogna opporre a queste pratiche, appunto, di che vengono messe in atto nelle città, di affidare ai privati la rigenerazione urbana, insomma, e altri, come dire, percorsi di miglior, insomma, all'interno della città. Ecco, bisogna contrastarlo con regole e controlli da parte del pubblico. Ecco, questa potrebbe essere un'idea, ecco, per
quindi il controllore deve fare il controllore, soprattutto deve avere strategie di sostenibilità, sviluppo sostenibile, certo, diciamo, nei vari ambiti per quanto riguarda il territorio. Affronteremo appunto il caso di Bologna questa sera, dicevamo, alle 18 a Casa del Popolo di San Nicolò, per proseguire venerdì prossimo con Milano e mercoledì 19 febbraio con la costa toscana, Pisa e Livorno, tra turismo, inquinamento e basi militari. Grazie a Ilaria Agostini per Un'altra città, per essere stata con noi. Riprendo la linea in attesa di Popolare Network, giusto per ricordarvi che alle 8.40 arriva Dillo a Controradio, dunque anche le vostre segnalazioni, le nostre risposte tra i temi, le truffe dello SPID, la riforma dell'invalidità civile, l'INPS che scaricherebbe la burocrazia sui medici a scapito dei pazienti e poi in viola cerca casa, il caso Pisa e la protesta anti-K-Box e il conto alla rovescia per il secondo Social Hub a Firenze. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Cisgiordania, all'alba di oggi, le truppe israeliane sono entrate nei campi profughi di Tulkarem e Nablus. Nei raid sono stati effettuati diversi arresti, non è chiaro se ci siano anche vittime tra i palestinesi. A Gaza intanto continua l'esodo degli sfollati verso il nord. Secondo stime dell'ONU, quasi 400.000 persone sono già tornate nelle città distrutte della parte settentrionale della striscia. Sulla distribuzione degli aiuti alla popolazione vittima del conflitto grava il bando che Israele ha imposto all'UNRWA, l'agenzia ONU per i palestinesi, che dovrebbe entrare in vigore domani. Finora tutti gli appelli rivolti al governo di Netanyahu a ritirare la misura sono caduti nel vuoto.
Il Libano resta fragile, la tregua tra Hezbollah e Tel Aviv. Ieri sera i militari israeliani hanno lanciato un attacco contro presunti miliziani a Nabatieh nel sud del paese, ferendo 24 persone. Il primo ministro libanese Mikati ha condannato l'episodio, definendolo una violazione del cessate il fuoco, e ha fatto appello agli Stati Uniti, garanti della tregua, affinché esercitino pressione su Israele per il rispetto degli accordi.
Non ci sarà l'informativa in Parlamento sul caso Al-Masri del ministro della Giustizia Nordio e di quello dell'Interno Piantedosi, che era prevista per oggi. L'annuncio è arrivato ieri sera, ha causato proteste dalle opposizioni, che continuano anche a chiedere un intervento in Parlamento di Giorgia Meloni. Ieri la Presidente del Consiglio ha annunciato di essere indagata per il caso del generale libico, insieme agli stessi Nordio e Piantedosi, e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano. Le accuse sono favoreggiamento personale e peculato per il rimpatrio di Al-Masri, arrestato poche ore prima in base a un mandato della Corte Penale Internazionale. Meloni ha reagito all'inchiesta attaccando la magistratura e lo stesso hanno fatto i suoi alleati Salvini e Tajani.
Nelle prossime ore è atteso il verdetto della magistratura sui migranti fatti sbarcare nei giorni scorsi in Albania in base al piano del governo. Ieri è stato annunciato il trasferimento in Italia di 5 di loro perché giudicati vulnerabili. Gli altri 44 sperano in una sentenza che blocchi nuovamente le deportazioni. Nelle ultime settimane la competenza sulla questione è stata tolta alla sezione immigrazione del Tribunale di Roma e affidata alla Corte d'Appello della Capitale, che però su questo caso ha incaricato 6 membri della stessa sezione immigrazione. Alla fine la decisione potrebbe essere la stessa di ottobre-novembre, quando per 2 volte i migranti arrivati in Albania sono stati poi portati in Italia su ordine della magistratura.
Nuova clamorosa iniziativa di Donald Trump, la Casa Bianca sta spingendo i dipendenti federali alle dimissioni, l'ennesima mossa che punta a ridisegnare l'assetto amministrativo degli Stati Uniti. Intanto un giudice federale ha sospeso fino a lunedì il congelamento di sovvenzioni e prestiti federali. Contro i tagli dell'amministrazione Trump si stanno muovendo legalmente anche 23 stati, New York e California in testa. Nel frattempo le retate antimigranti procedono in tutti gli Stati Uniti. In queste ore a far discutere è soprattutto l'iniziativa della neosegretaria alla sicurezza interna Kristi Noem, che ha preso parte a degli arresti effettuati a New York. Noem si è fatta riprendere tra gli agenti con addosso il giubbotto antiproiettile. Sacchi di immondizia come questo, ha commentato indicando uno degli arrestati, verranno rimossi di continuo dalle nostre strade.
In India potrebbe salire il numero di vittime tra i partecipanti al pellegrinaggio indù del Kumbh Mela nel nord del paese. Fonti mediche parlano di 15 morti, funzionari locali riferiscono però che le vittime sarebbero 38. La folla si è accalcata vicino alla confluenza di Tre Fiumi, un punto dove i fedeli sono stati invitati dalle autorità religiose a fare il bagno oggi. Testimoni raccontano che decine di persone sono rimaste schiacciate e si contano anche diversi feriti. Dall'inizio delle celebrazioni, 15 giorni fa, 150 milioni di persone stanno partecipando al pellegrinaggio. Nelle prossime settimane il numero di fedeli potrebbe arrivare a 400 milioni.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per incidente al chilometro 275 tra Bivio Caprolari, Firenze Nord A11 e B1 variante di Valico in direzione nord. In A11 permangono code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con l'A1 e per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto in direzione del capoluogo. In Fipili code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiata opposta coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario per guasto ad un passaggio a livello tra Vicchio e Dicomano, si registrano ritardi e modifiche alla circolazione per i treni in linea, tutti i treni interessati sui nostri canali social. Ricordiamo inoltre che la circolazione è sospesa sulla Faentina tra Marradi e Faenza per segnalazione di allerta del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi. La circolazione rimane sospesa almeno fino alle 13 di oggi. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, a causa del maltempo è stato rinviato a domani l'intervento in programma per ieri 28 gennaio sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbria.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbria.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. A partire dal 4 febbraio al martedì alle 17.30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro?
O lo saprò?
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Ora proprio tutto quello che non succede in città, non so se ce la facciamo a risolverlo, però ci proviamo. 8:38 minuti, siamo in Dillo a Controradio. Mi ha raggiunto Viola Giacalone, ben trovata.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Diamo subito, come sempre, i nostri riferimenti.
Allora, abbiamo il numero WhatsApp al quale potete scriverci anche durante la diretta, 342 810 41 11. Poi abbiamo il numero per telefonarci in diretta, 055 73 99 933, e poi abbiamo il nostro indirizzo mail al quale potete scriverci tutta la settimana le vostre segnalazioni, ovvero dillo a Controradio @controradio.it.
Viola interpreta sempre nella modalità Gen Z, diciamo, il numero, ma per i vecchi ascoltatori
cambio sempre in realtà,
è il 7399933, diciamolo così, è proprio quella, è la targa, diciamo, di Controradio per quanto riguarda il telefono. Però bene, è un po' svecchiare, serve, quindi tu fai bene a sollecitarci. Allora,
per tenervi attenti.
Esatto. Allora, il tema con cui apriamo non è facilissimo. Parliamo di invalidità civile, la riforma della disabilità, e salutiamo il nostro ospite, il consigliere dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze, il dottor Massimo Martelloni. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Avete tracciato un primo bilancio di questa riforma della disabilità. Martelloni, c'è troppa burocrazia che dall'INPS ricade sulle vostre spalle a scapito dei pazienti?
Ma guardi, il commento che abbiamo fatto ultimamente riguarda solamente il certificato medico introduttivo che è previsto dal decreto attuativo della riforma 227, decreto legislativo del maggio 2024 numero 62, che prevede che ci sia un certificato medico non introduttivo, prevede di fatto anche le figure professionali che lo devono redarre, e certamente di fatto quello che sta succedendo un po' in tutte e nove le province dove si deve sperimentare l'inizio, diciamo così, della riforma, ha trovato grosse difficoltà per tutti i medici interessati, prevalentemente medici di medicina generale, che si sono trovati a dover fare di fatto un lavoro enorme, in quanto sul tracciato che trovano nel sistema INPS non c'è semplicemente da immettere i dati che riguardano appunto gli aspetti relativi alla documentazione sanitaria, agli aspetti diagnostici, alle diagnosi codificate, quello va bene, alle patologie riscontrate. In realtà devono immettere molto di più, cioè devono immettere anche dati fiscali, devono immettere evidentemente anche tutta la documentazione addirittura scannerizzata, quindi depositandola dentro, quindi non devono semplicemente esprimere il loro pensiero, ma poi appunto ci sono appunto anche altre questioni riguardano la fine, non basta di fatto neanche l'identificazione normale con carta d'identità elettronica oppure con altri sistemi abituali, ma ci vuole addirittura anche la firma e via di seguito. Per cui diventa di fatto molto complesso sicuramente per chi deve certificare, in quanto che questo diventa un lavoro non più solamente medico, ma anche amministrativo, cioè i medici, in questo caso medici di medicina generale prevalentemente, si sono trovati a dover fare appunto anche il lavoro dei patronati, che a quanto pare non è più previsto, e quindi da questo punto di vista diciamo sono grosse difficoltà, perché i tempi anche di produzione di un lavoro di questo tipo richiedono di fatto almeno un'ora, quindi le capisce di fatto le memorie di una situazione in cui c'è carenza di personale, necessità effettivamente di muoversi molto rapidamente, e tutto questo sta mettendo appunto in difficoltà anche chi lavora. Per di più la sperimentazione doveva riguardare, e questo lo diceva il diritto alla legge 106 del 2024, doveva riguardare unicamente autismo, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla. In realtà abbiamo di fatto una circolare, la 4465 dell'INPS del 27/12/2024, che dice che queste sperimentazioni vanno fatte su tutte le patologie.
Ecco Martelloni, quindi lei ci sta dicendo, no? Ci stiamo concentrando dunque sulla fase della redazione della prima domanda di invalidità.
Sì, esatto, con una sperimentazione dove riguarda altre patologie.
E invece in si sta allargando.
Si sta allargando a tutte le patologie, questo non sappiamo in quale provvedimento però del governo è stato redatto come atto. Sembra un atto redatto dall'INPS.
Quindi una procedura che prima di parlare dei bisogni, diciamo, del paziente, porta via un'ora di tempo.
Sì, porta via un'ora di tempo. Per di più le posso dire di fatto che non c'è alcuna indicazione, dato che mancano i decreti attuativi del Ministero della Salute in materia appunto di redazione dei nuovi sistemi di rivalutazione della disabilità. Sono due importanti provvedimenti, sono tutti i criteri della valutazione base che stanno mancando. Manca tutto quello che è previsto dal 227 in materia, all'articolo 2, mi sembra sia il comma B, sì, in pratica punto 4, e manca, anzi punto 3, manca tutto quello che riguarda anche i criteri di revisione dell'invalidità civile, perché vede, quella tabella del 92 porta una fisiopatologia d'organi d'apparato che è datata di 30 anni fa, quindi andava tutta rimessa a posto, e quindi da questo punto di vista aggiornata. E
quindi,
casomai,
ecco, chiaro,
come abbiamo già chiesto, aggiornata ogni 3 anni almeno, perché le linee guida si aggiornano ogni 3 anni.
Quindi, c'è anche questo carico ulteriore che deriva da un mancato aggiornamento. Ci dice, parlando di sperimentazione, ci sono i margini per modificare tutto questo?
Ma sicuramente ci vuole una presa d'atto di a che punto siamo arrivati. Cioè siamo arrivati al punto che si parla di una sperimentazione senza avere gli strumenti per la sperimentazione. Perché, ripeto, manca comunque, al di là del certificato medico introduttivo che introduce dei dati nel sistema, non si sta sperimentando la disabilità. Si sta semplicemente, come dice di fatto una circolare dell'INPS del 27 dicembre 2024 che si utilizzano le tabelle per l'invalidità civile del decreto del 92, cioè di ben appunto 33 anni fa. Quindi che sperimentazione è? Questa non è una sperimentazione, questo semplicemente è un passaggio pure semplice all'INPS delle competenze in materia di invalidità civile del Servizio Sanitario Nazionale, in discontinuità, devo dire, con la riforma della sanità del DM77, che prevedeva ovviamente la prossimità dei servizi anche in materia socioassistenziale, quindi evidentemente esercitati dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi da questo punto di vista c'è una piena contraddizione in termini, perché non si sperimenta niente di nuovo, si utilizza il vecchio, si va al di là del mandato di legge, perché non si tratta solamente di autismo, di diabete di tipo 2 e di sclerosi multipla. Oltretutto faccio notare che nelle tabelle del 92 dell'autismo e della sclerosi multipla non c'è definizione di riferimento, cioè si lavora solo per analogia. Quindi in definitiva la sperimentazione non è partita, sta partendo solo questo carico burocratico per i medici di medicina generale, che pur facendo tutto quello che possono fare, poverini, comunque sia, si troveranno e continueranno a trovarsi in piena difficoltà.
Senta, in conclusione, abbiamo veramente pochi secondi, al 342-8104-111 ci arriva un messaggio che non è chiarissimo, però non so se lei può coglierne il senso, ci proviamo. Un medico di campi ci scrive: un ascoltatore ci diceva che i medici di famiglia ricevono un contributo proprio per pagare un collaboratore amministrativo, cosa che questo medico fa, ma che quasi nessuno fa, preferendo monetizzare detto contributo. Non so se capisce il senso di tutto questo. Io ho interpretato, cioè in qualche modo voi fate anche il lavoro dei collaboratori amministrativi, o comunque lavoro che qualcun altro dovrebbe svolgere al vostro posto rispetto a questa tipologia
fino
di
oggi, fino oggi di fatto il sistema ha funzionato con i patronati che introducevano la domanda e con il medico di medicina generale che introduceva il certificato sanitario all'interno del sistema INPS, perché il sistema INPS era un sistema ovviamente di controllo e di valutazione definitiva rispetto a tutto quello che veniva fatto nelle aziende sanitarie. Un sistema, oltretutto, faccio notare che con questa scelta è stata fatta, costa non poco, perché i riflessi per poter far partire tutto l'intero sistema INPS con l'assunzione di 1069 medici nuovi, impiegati, poi psicologi e amministrativi, insomma, comporta una spesa annua intorno ai 215-270 milioni di euro, guardando il funzionamento, che vengono oltretutto prelevati dal fondo della non autosufficienza. Ecco, fare una riforma per i disabili diminuendo il fondo della non autosufficienza è una scelta che non voglio commentare, ma lei capisce benissimo, di fatto non è coerente con la funzione generale di sostegno.
Non è un risultato segno positivo, questo lo si è ben evidente, diciamo, come risultato per i disabili stessi.
Vengono a mancare le risorse, oltretutto, per poter sostenere i caregiver, le spese di caregiver presso l'abitazione.
Altro tema ampio che andremo ad affrontare, Martelloni.
Dei riflessi importanti, perché se non si riesce a fare l'assistenza domiciliare, poi tutto si riverbera sugli ospedali.
Esatto. Quindi. Massimo Martelloni, consigliere dell'Ordine dei Medici, grazie per tutte queste informazioni e per la chiarezza. Buona giornata e buon lavoro.
Buongiorno, buon lavoro a lei.
E alle 8:48 minuti, in questo approfondimento di servizio con le segnalazioni che sono le vostre e le nostre protagoniste, Viola, abbiamo voluto collegarci a un fatto di cronaca, una truffa sullo SPID che è avvenuta a discapito di un utente, che ci ha portato a dire: ma verifichiamo un attimo questa identità digitale, la sua sicurezza.
Sì, ormai siamo tutti titolari più o meno di un'identità digitale e ci sono un po' due filoni di pensiero, cioè chi pensa che sia inespugnabile e c'è chi pensa che ovviamente con i livelli che hanno raggiunto gli hacker non lo sia nemmeno questo. E c'è stato questo caso a Roma e ne abbiamo parlato con l'avvocatessa Sara Storino Peraduc per capire meglio come fare ad evitare una tale eventualità o ovviamente
eventualità che ha portato quindi all'appropriazione dello SPID da parte dell'hacker e non solo dello SPID ma anche dello stipendio della vittima.
Sì, c'è stata proprio impossessata dei dati della dottoressa per avere, ma sentiamo.
In questo caso che è accaduto a Roma è emerso che una dottoressa ha perso la possibilità di vedersi accreditata la propria tredicesima in quanto un hacker ha recuperato il documento di identità di questa dottoressa, forse anche unitamente al codice fiscale della stessa, e ha attivato lo SPID. Con questo SPID ha avuto libero accesso alla sezione NoiPA, sezione pagamenti, e ha mutato le coordinate bancarie su cui gli stipendi e quindi anche la tredicesima della dottoressa dovevano essere accreditati. Non solo, ha attivato in maniera autonoma un nuovo conto corrente, chiedendo addirittura l'emanazione di un bancomat che è stato recapitato all'indirizzo della dottoressa.
È successo anche a altre persone?
Non abbiamo al momento notizie se sia successo anche ad altri, però potenzialmente potrebbe essere successo anche ad altri.
Cosa fare in questi casi?
Ci sono delle condotte preventive che devono essere tenute. Sarebbe buona norma controllare il proprio conto corrente con una determinata frequenza. Controllare anche i propri accessi telematici tramite SPID per verificare che non ci siano stati dei mutamenti. Ma ancora prima evitare di distribuire la propria carta d'identità. Spesso ci vengono proposte la sottoscrizione di alcuni contratti, energia elettrica, telefonia, oppure riviste, in cui ci chiedono di inviare i nostri documenti di identità. Nel momento in cui il documento di identità viene inviato, noi non sappiamo l'uso che ne verrà fatto e quindi i documenti di identità non devono essere mai inviati. Nel momento in cui invece si rimane vittima della truffa, vanno fatte due cose. La prima è andare a denunciare lo smarrimento del documento. Dopo che è stato fatto questo passaggio, va fatto la denuncia di furto d'identità a carico di ignoti.
E allora, per questo furto di SPID, se non è chiaro, lo ribadiamo. Cosa si deve fare?
Allora, denunciare subito il furto dei documenti, lo smarrimento dei documenti e poi denunciare il furto d'identità perché ovviamente in qualche modo se poi i documenti sono entrati nella disponibilità dell'hacker così non possono più essere utilizzati, si bloccano sistematicamente e anche i pagamenti comunque vengono rinviati a questo furto.
Intervista come tutta la trasmissione riascoltabile su controradio.it. Nel frattempo sono arrivate delle segnalazioni durante la settimana che ci portiamo a casa, diciamo, in redazione per occuparcene e seguire le risposte, ma anche in tempo reale ai nostri canali che vi abbiamo indicato. Allora, vediamo un po' cosa ci è arrivato. Cosa
allora,
ci chiedono,
si tratta di acqua. Con i lavori della tranvia non si può più bere acqua dalla cannella in zona San Marco e Santissima Annunziata. È imbevibile anche nei palazzi circostanti, non solo in casa mia, mi sono confrontata.
Un'affermazione forte questa. Che va sicuramente verificata, cercheremo anche con Publiacqua di capire se hanno segnalazioni in merito alle proprietà organolettiche, eventuali cambiamenti post cantierizzazioni. E poi invece ci è arrivato un messaggio che ci chiede: ma i dettagli bancari l'hacker avrebbe dovuto fornire alla banca dove riceveva gli importi illeciti? No, ora noi non conosciamo il caso specifico, però insomma allertiamoci anche su questo fronte. Il senso è stato questo. C'era arrivato un messaggio, Viola, ma l'abbiamo mancato nel...
Ah sì, Piazza Poggi.
Piazza Poggi, cosa
ci chiedono dei lavori di Piazza Poggi. Aspettate un attimo, ecco, di fronte a Piazza Poggi, sul Lungarno, stanno facendo lavori da 3 o 4 anni. Io credo un giorno sì e due no. A quest'ora si faceva l'opera del Duomo.
Come si suol dire. E allora andremo a vedere anche i lavori in Piazza Poggi. Tutto questo in Dillo a Controradio. nostro strumentale, ci cambiamo giacca, ci mettiamo quella di Viola Cerca Casa, che è sempre all'interno di Dirlo a Controradio, perché è sempre una trasmissione di servizio e una ricerca, un'indagine, in questo caso con focus sull'abitare, l'appendice di Dirlo a Controradio. Viola Cerca Casa, lo ricordiamo, è un approfondimento nella giungla del diritto all'abitare. Siamo partiti da Firenze, ma ci stiamo estendendo anche a livello comparativo. Ci fa bene confrontarci tra territori. Cosa sta succedendo? Si sta estendendo anche in Toscana questa protesta anti-K-Box?
Sì, settimana scorsa eravamo a Napoli, due settimane fa eravamo a Napoli, ora ci siamo spostati in Toscana, siamo arrivati a Pisa, dove proprio negli ultimi giorni c'è stato un blitz contro gli affitti brevi, soprattutto riguardo alle K-Box sparse nel centro cittadino, proteste come ne abbiamo viste a Firenze, infatti, ovviamente anche in tante altre città italiane. C'è proprio un movimento nazionale europeo a riguardo. Questa città non è un albergo, questa era la scritta sugli adesivi: fermiamo la speculazione degli affitti brevi. Questa azione è stata promossa in particolare da una città in comune di Pisa. Anche a Pisa, si spiega nella nota che ci hanno mandato, il fenomeno delle locazioni brevi sta consumando la città, rendendo impossibile per famiglie, lavoratori e lavoratrici trovare una casa. Ricordiamo, Pisa è comunque una città turistica, ma è anche una città universitaria.
Anzi, forse ha fortissima vocazione, tanto che più della metà, no, della presenza è proprio di carattere universitario. Dunque c'è un fortissimo tema legato al diritto allo studio, a partire da un diritto all'abitare sostenibile. Ha intercettato uno degli esponenti della mobilitazione.
Sì, sentiamo Fausto Pascali, di una città in comune, che lì, anche lì lista di cittadinanza, sulla questione di Pisa.
Noi contiamo più di 1300 unità abitative destinate al mercato turistico, di cui, togliendo il bed and breakfast, togliendo le residenze d'epoca, diciamo cose più professionali, andiamo su 900 unità abitative, di cui soltanto 250 sono sul litorale. In centro Santa Maria e San Francesco fanno 100 più 100, ma anche la zona dell'ospedale, il CEP, la zona vicino alla stazione. Noi crediamo che questo fenomeno stia letteralmente consumando le città, perché innanzitutto perché non ci sono più abitanti, perché queste case in centro sono abitate da turisti che vengono, stanno per una settimana, ma soprattutto chi invece vorrebbe lavorare e studiare nella città di Pisa oggi trova un mercato degli affitti insostenibile. Parliamo di singole a 300, 400, anche 500 euro, appartamenti che una famiglia neoformata non si può permettere e cerca fuori dalla città, e soprattutto in un contesto in cui invece Pisa è una delle capitali degli sfratti d'Italia oggi, che tutto questo patrimonio immobiliare sia messo a disposizione del mercato turismo e invece non ci sia una gestione da parte dell'amministrazione, che potrebbe destinare parte degli alloggi a allocazioni abitative, insomma per l'emergenza abitativa e per l'edilizia popolare, troviamo scandaloso.
Avete richiesto una commissione ad hoc con i dirigenti comunali per iniziare un percorso per la redazione, sì, di un regolamento comunale sugli affitti, sì, brevi. Potresti dirmi più su questo e sulle vostre, certo, richieste?
In altre città ci sono esperimenti virtuosi, Spagna, Barcellona, Amsterdam, che potrebbero essere tranquillamente replicati, in cui sostanzialmente si mettono limiti al numero di locazioni brevi, affitti brevi, che possono essere per esempio in un certo quartiere o addirittura per via. In questa maniera si cerca di mantenere saldo il rapporto tra abitanti reali e quelli che invece sono abitanti saltuari. Questo per esempio ha molto effetto sugli esercizi commerciali di vicinanza, piccolo alimentari o la piccola sartoria, che chiaramente se hanno un'utenza residente sopravvivono, se invece hanno solo un'utenza che invece viene, che va al ristorante, che va nei grandi luoghi turistici e il quartiere non lo vive, sostanzialmente scompaiono. Diciamo, l'altro elemento molto importante è chiaramente tenere, per fare questo il comune si deve dotare di strumenti di monitoraggio e di quindi di censimento, e a questo proposito giudichiamo in maniera positiva il censimento con i codici, no, nazionali che viene inserito, però spesso purtroppo non c'è un controllo se effettivamente le tasse di soggiorno corrispondenti vengono pagate.
Col nostro collega Raffaele Palumbo ha pubblicato di recente un articolo sul Corriere Fiorentino dove riporta un dato abbastanza impressionante. Dice che Pisa non arriva a 90.000 abitanti, mentre gli iscritti all'anno accademico delle università pisane sono ben 45.000. Come si vivono gli studenti questa situazione?
Questo dato a Pisa non è nuovo, nel senso che il rapporto, diciamo, di 2-1 tra abitanti di Pisa e, cioè, non c'è soltanto lo studente, ma c'è anche in questi 40.000 di indotto, di persone che sono venute a studiare a Pisa e decidono di poi fermarsi, no, a lavorare qui, e quindi lavorano magari precari all'università o al CNR, e queste persone oggi sono letteralmente espulse dalla città, perché questa città non sta più pensando ad includerli, sia in termini di servizi sia in termini di soluzioni abitative. Per cui se andiamo a fare un sondaggio tra studenti e lavoratori precari dell'Ateneo, scopriamo che mentre prima chi viveva magari in provincia di Pisa o in provincia limitrofe 10 anni fa si sarebbe trasferito a vivere a Pisa, oggi fa il pendolare. E nelle fascia un po' più grande chi cerca casa, e in questa maniera, diciamo, anche la fatidica soglia, no, dei 100.000 abitanti che i sindaci negli anni passati hanno sempre cercato non verrà mai raggiunta, perché non c'è la possibilità materiale di accedere ad affitti che oggi sono stellari.
E allora, abbiamo sentito Fausto Pascali di Una città in comune per quanto riguarda la mobilitazione contro le kickbox e anche su ben altro, che si è spostata anche sotto la torre.
Sì, vi ricordo che potete riascoltare tutte le interviste di Viola Cerca Casa alla sezione podcast del nostro sito.
Parlevamo di una città con studenti, fortissima propensione studentesca, e adesso affrontiamo un altro aspetto in conclusione, un conto alla rovescia. Stiamo parlando del Social Hub. Dal 1 febbraio in Viale Belfiore, questo a Firenze, apre il secondo del Social Hub fiorentino: hotel, alloggi, co-working per studenti, lavoratori e viaggiatori. È un modello di ospitalità definita ibrida, presente in 18 città europee, che vuol fare dell'Italia il secondo mercato di questo gruppo olandese. Ve ne parliamo anche con il servizio di Andrea Montigiani per TIF, che è visibile sui canali Instagram e TikTok di This is Florence. Sentiamo Andrea.
Dopo tante discussioni, dal 1 febbraio verrà inaugurato a Firenze il nuovo The Social Hub in Viale Belfiore,
il secondo in città dopo quello di Viale Lavagnini. Hotel, alloggi e co-working per studenti, lavoratori e viaggiatori, costato 150 milioni di euro. Il complesso nasce nell'ex succursale Fiat, dismessa negli anni 80, poi acquistata per 19 milioni di euro dal colosso edile Baldassini Tognozzi Pontello e rasa al suolo per realizzare un progetto di recupero. Poi il crack della società e l'abbandono dell'area per un danno alla falda acquifera, che qualcuno ricorderà aveva creato un lago artificiale in mezzo alla città. E dopo 12 anni di abbandono si è inserito il gruppo con sede in Olanda, prima con il nome di Student Hotel, poi The Social Hub. Impossibile non notare il complesso di 80.000 metri quadrati, diviso in due corpi di fabbrica di 5 piani fuori terra ciascuno e 4 interrati, connessi tra loro al piano terra da una piazza e all'ultimo piano da una piastra di copertura con una pista di atletica di 400 metri, un percorso vita e una piscina di 50 metri, il cui accesso avviene tramite una scala collocata tra i due edifici, che rappresenta l'inizio del circuito di allenamento e che porta ai 7.000 metri di terrazza con giardino pensile. Al piano terra la hall d'ingresso all'albergo, spazi di co-living e co-working per oltre 600 persone, 550 camere in 4 piani e un ingresso pedonale al supermercato al primo piano interrato. L'hotel è già prenotabile, ma le camere non sono alla portata di tutti. Per una persona dormirci un weekend può costare fino a 360 euro. Per uno studente una stanza con bagno privato, cucina condivisa e condizionatore può venire dai 1.250 ai 1.380 euro al mese, mentre un lavoratore in appartamento con cucinotto paga circa 1.800 euro al mese. Parliamo di un modello di ospitalità ibrida presente in 18 città europee, che dopo Bologna si è preso Firenze per la seconda volta e che è in procinto di aprire altre due sedi in Italia, a Roma e a Torino, facendo del nostro paese il secondo mercato del gruppo.
Sì, non poche le critiche che hanno accompagnato questa apertura, ricordiamo anche ad esempio quelle da un punto di vista proprio di estetica, riguardo alla scala, perché non so se vi ricordate, però i residenti si lamentarono per la questione della scalinata.
È una questione molto complessa, sia di carattere urbanistico che di funzionalità e di vocazione. Peraltro domani ci sarà la presentazione alla stampa, lunedì l'entrata in funzione, ve ne daremo conto, racconteremo tutto questo, così come segnaliamo alcune dei commenti che ci sono stati sotto il video curato da Andrea Montigiani sul nostro canale Instagram This is Florence, il nostro canale video. Li abbiamo selezionati, sì, alcuni.
Ovviamente c'è tutta la questione portafoglio pieno, quindi quel come as you are all'ingresso è un colpo al cuore, perché c'è quella scritta: vieni come sei, basta tu abbia il portafoglio pieno. Poi c'è chi parla della questione, sembra un abuso edilizio degli anni 70, una questione estetica, e poi ovviamente 1200 euro al mese per studenti e lavoratori, ma non prendeteci in giro. E poi anche riguardo, diciamo, alla questione Airbnb, responsabilizzazione dei residenti sul Airbnb, no, ma il problema sono gli affitti brevi, togliamo le key box ai residenti per regalare l'Italia ai potenti che pagano poi le tasse in Olanda. E poi ovviamente si parla di case popolari, si potevano fare un po' di case popolari.
Questo per quanto riguarda i commenti sul canale Instagram rispetto al video dedicato a questo secondo social hub a Firenze. Dicevamo l'inaugurazione per la stampa domani e poi l'entrata in funzione, e ieri a ridosso di questi eventi c'è stato un flash mob del comitato Salviamo Firenze ieri sera davanti proprio all'hotel di Viale Belfiore, con lo striscione speculazione in corso e un video proiettato sulla facciata dell'edificio che potete vedere sulla pagina Facebook di Controradio Firenze. Ma sono le 9:06, chiudiamo qui Dillo a Controradio, Viola cerca casa, ci risentiremo la prossima settimana e nel frattempo potete ascoltare tutto questo anche sui nostri canali crossmediali.
E scriveteci a violacercacasa@controradio.it.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio.
Alle 9:12 minuti, tanti messaggi che continuano ad arrivare di feedback rispetto ai contenuti che abbiamo proposto nella trasmissione Dillo a Controradio e Viola cerca casa, ognuno con rispettive mail di riferimento, le ricordiamo sempre perché poi se ci scrivete durante la settimana intercettiamo le vostre segnalazioni e tematiche e cerchiamo di approfondirle. Dillo a Controradio @controradio.it e Viola cerca casa @controradio.it. Rispetto alla questione del nuovo social hub, ci scrivete come sempre: il problema non è il privato ma il pubblico. Ricordiamo, il 1 febbraio ci sarà l'apertura di questo maxi complesso con lo Student Hotel. Avete sentito i prezzi e questi vi hanno fatto un po' saltare sulla sedia. Non è una vicenda solo di carattere economico, c'è stata polemica sulla scalinata monumentale su cui troneggia questa scritta, come diceva Viola, come as you are, e ci sono state varie dinamiche anche di analisi e pareri diversi nella zona di San Jacopino e per chi appunto passa vedendo questa struttura, questa nuova struttura architettonica, che a volte piace anche, insomma, può sembrare davvero un progetto di riqualificazione portato avanti dopo un vero e proprio buco nero che è stata l'area ex Fiat di Viale Belfiore. Vedremo se quest'area risorge effettivamente a nuova vita o no. Già, insomma, da un punto di vista architettonico un'idea ve la potete fare, ma andremo proprio sui contenuti e sulla funzionalità di questa struttura anche in occasione della presentazione domani alla stampa. Dicevamo 9:14 minuti, ultimo tema che vogliamo affrontare oggi, che è collegato a un percorso che stiamo facendo anche in Gen Z, la nostra trasmissione dedicata alle giovani generazioni sul futuro di tutti e tutte. Avete sentito nella scorsa puntata un'intervista all'erede della dinastia Penco, stiamo parlando dell'oreficeria massima di Firenze, perché insomma conia il fiorino d'oro che è la massima onorificenza della città di Firenze, conferita dal sindaco a personalità prestigiose per la città. E oggi ci occupiamo di giovani e impresa, non lo facciamo in Gen Z, lo facciamo all'interno della nostra newsline, salutando il presidente dei giovani imprenditori di CNA Firenze, Niccolò Mannini. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e tutte.
Allora Mannini, con in Gen Z e con Penco parlavamo delle botteghe artigiane, di questo artigianato che sembra non riuscire a passare il testimone alla terza generazione, ed è una situazione insomma che si può riproporre in una riflessione a livello imprenditoriale sul territorio fiorentino e non solo, che vede un calo dei giovani nei contesti imprenditoriali, ma voi dite pronti a mettersi in gioco. Partiamo intanto dai numeri. Che fotografia a CNA rispetto all'indagine che ha portato avanti sul territorio?
Sì, con l'indagine che abbiamo portato avanti sulle 6.100 imprese circa guidate dagli under 35 nel territorio fiorentino, e praticamente il 61% degli intervistati ha avviato la propria attività in modo indipendente e quasi il 41% è imprenditore di prima generazione. Questo in realtà è un dato molto confortante, abbastanza confortante potrei dire.
Quindi lei ci sta dicendo non è un'eredità o una responsabilità o un dovere, ma è stata proprio una spinta, un'idealità che poi si è tradotta in progettualità imprenditoriale da parte dei giovani.
Esatto, proprio quello, è quello il dato interessante, che soltanto il 32% ha rilevato l'impresa di famiglia. E questo è un dato su cui possiamo costruire un gran futuro, è un segnale di grande valore per il nostro territorio, perché nonostante le difficoltà i giovani dimostrano una straordinaria capacità di mettersi in gioco.
Ci sono delle difficoltà che però non risparmiano gli under 35, anzi li disincentivano?
Assolutamente, prima su tutte il reperimento delle risorse economiche, perché secondo la nostra indagine quasi il 47% degli imprenditori ha avviato l'attività utilizzando mezzi propri o supporto di famiglia. Questo è un dato abbastanza preoccupante, perché solo il 17% ha potuto contare sul credito bancario, e la difficoltà di ottenere finanziamenti è un grande ostacolo strutturale per chi non ha ovviamente risorse personali e vuole mettersi in gioco. Oltre a questo, un altro grande tema è il reperimento delle risorse tramite bando, perché l'86% che è un numero altissimo, dei giovani imprenditori non ha usufruito di incentivi pubblici per l'avvio di impresa.
Quindi quelle che possono essere presentate come opportunità però sono congegnate in maniera tale che forse sono anche addirittura respingenti.
Esatto, perché oltre alla burocratizzazione i bandi spesso sono tagliati su imprese medie o addirittura grandi. Le piccole e micro imprese, quelle quindi formate anche da un imprenditore socio unico, non hanno la possibilità di rispettare determinati canoni in termini di certificazioni, di fatturati, storico di altre esperienze fatte in passato. Ci sono delle forti barriere per l'accesso. E purtroppo questo fiacca anche la volontà di mettersi in gioco da parte dell'imprenditore.
Quindi una indagine quanto mai utile per capire anche come CNA, come sostenere questa categoria e soprattutto farsi interlocutori di richieste specifiche alla componente politico istituzionale.
Assolutamente. Un altro tema che potrebbe, questo fortunatamente non succede spesso, però che potrebbe disincentivare è il sistema farraginoso di promozione all'estero. Perché se un'azienda piccola o comunque un'azienda appena nata di piccole dimensioni vuol fare internazionalizzazione, ha grossi problemi per quanto riguarda leggi, dogane, burocrazie, difficoltà a trovare partner che facilitino la presenza all'estero. E quindi anche difficoltà appunto a rientrare nei bandi sopracitati.
Allora ci scrivono, succede lo stesso anche in agricoltura, infatti ci siamo occupati del bando per l'agricoltura aperto ai giovani e anche lì davvero c'era una fortissima difficoltà riscontrata nella capacità di intercettare poi fondi, strutturare davvero una richiesta che potesse poi essere evasa sul fronte agricolo, diciamo. Ma in qualche modo, Mannini, lei ci sta dicendo, come CNA ma anche l'indagine stessa, ascoltateci prima di mettere in campo misure che possono essere positive ma che poi nel concreto non rispondono ai nostri bisogni per diventare impresa.
Assolutamente sì, perché la maggior parte di questi bandi contengono la parola giovani, però purtroppo non sono tagliati per le giovani imprese, perché il problema è il distaccamento dalla realtà imprenditoriale giovanile che ha la politica che mette in atto questi bandi.
Chiarissimo.
È uno dei grandi problemi.
In conclusione, non si chiede di solito, ma mi dice quanti anni ha?
Quasi 34.
Quasi 34.
Quindi rientro tra gli under 35.
Rientra per un pelo dagli under 35 e che ambito si occupa la sua attività?
Ho una galleria d'arte moderna e contemporanea.
Quindi l'ambito culturale.
Aperta nel 2018.
Dal 2018.
Esatto, l'ambito culturale.
Dal 2018, quindi lei aveva all'inizio quando ha
27 anni quando ha aperto.
Ha un po' di esperienza alle spalle sulle difficoltà che ha incontrato un giovane.
Sì, purtroppo sì, anche perché l'ambito culturale non è quello tra i più facili, diciamo così, anche se nessun ambito lo è ovviamente. Infatti da questo punto di vista mi iscrissi a CNA a Firenze proprio per questo, mi capitò per caso di iscrivermi per usufruire di un servizio, e effettivamente questo è anche uno dei consigli che mi sento di dare ai giovani imprenditori, di iscriversi a una qualsiasi associazione di categoria, perché in questo modo possono circondarsi di professionisti validi e preparati che aiutino a capire leggi, bandi, accedervi e partecipare a iniziative di networking, che anche quello è importantissimo per un giovane imprenditore, perché soprattutto per le aziende più giovani che non hanno una forte rete di fornitori e clienti, e il networking aiuta tantissimo da questo punto di vista. Un altro consiglio che mi sento di dare è anche di circondarsi di persone che credano nel perché dell'imprenditore. Questo me ne sono accorto col tempo, perché oltre al capitale effettivamente monetario, il capitale umano è il fondamento per la riuscita dell'impresa dal crisi del 2008 in poi.
cioè una squadra, lei ci sta dicendo che non solo insomma abbia una professionalità e le famose skill che si richiedono per affrontare quell'impresa, ma che ci creda davvero, che ci metta una passione, esatto, che rende poi un collettivo quello che state facendo. Ma sono tutte cose davvero assolutamente poco raccontate, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni, in un momento in cui, come dice lei, si usa molto la parola giovani ma poi non si traduce in risposte e strumenti. Grazie a Niccolò Mannini, presidente Giovani Imprenditori CNA Firenze, per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Arrivano commenti anche per l'ultima intervista che abbiamo realizzato, informazioni necessarie da condividere, anche valutazioni su tutti aspetti, anche nervi scoperti del tema giovani che vogliamo dipanare poi anche nella nostra trasmissione Gen Z. Vi anticipo che nella prossima puntata parleremo di turismo, ma non di turisti, di giovani che vogliono affrontare con quale difficoltà le professioni del mondo del turismo, come le famose guide turistiche, no? Fondamentali, ma con quali difficoltà si arriva a essere guida turistica e quali sono i percorsi, gli sbocchi e gli ostacoli. Sono le 9:26 minuti, ci arriva una segnalazione con tanto di foto che è diciamo un appendice di Dillo a Controradio su Piazza Brunelleschi, lavori infiniti iniziati a fine luglio, ancora siamo a metà piazza non ancora completata, pensavamo rifacessero la pavimentazione in pietra, ma la sorpresa è stata vedere una colata di cemento. Ci vengono chieste informazioni sia dal punto di vista dei parcheggi che risulterebbero ridotti e degli alberi che dovevano essere piantati, due in più rispetto ai cinque presenti, ci state segnalando. Ci portiamo in redazione anche questa segnalazione dopo il GR di Popolare Network. Invece vi anticipiamo che daremo la linea a Raffaele Palumbo per la presentazione del Master Universitario di primo livello del corso di laurea Progeas in creazione e sviluppo di nuovo pubblico per la musica dal vivo. Con Newsline ci risentiamo nella versione serale alle 18.35, aggiornamenti in tempo reale sui nostri canali cross mediali e poi torniamo nel notiziario delle 12.45. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Buongiorno, le notizie delle 9.30.